Iniziamo con una breve consacrazione a Maria, alla Madonna, che abbiamo appreso la consuetudine di dirla, e con l'invito a fare altrettanto. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. E poi la preghiera di Sant'Anselmo d'Aosta che diciamo abitualmente, perché unisce intelligenza e affettività, intelligenza e volontà, che sono i due elementi fondamentali della persona umana e che entrano in gioco nella dinamica della fede, come in parte abbiamo già visto e dobbiamo approfondire e vedere meglio oggi. Ecco, è arrivato Marco. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore. Fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Siamo al numero 29 del compendio del Catechismo e stiamo trattando della fede. Per chi si unisce adesso, in qualche modo dobbiamo presupporre tutto il percorso precedente, tutti i numeri precedenti. Per aiutarci, rileggo il numero 28 che caratterizza, definisce sostanzialmente, ci aiuta ad avere una nozione corretta, cattolica di fede. Poi dovreste vedere anche uno schema di cui dirò poi tra poco. Rileggo il numero 28 che abbiamo presentato la volta scorsa, proprio per riambientarci un attimo. Risponde a questa domanda: quali sono le caratteristiche della fede? E il testo del compendio del Catechismo ci dice: la fede, dono gratuito di Dio e accessibile a quanti la chiedono umilmente, è la virtù soprannaturale necessaria per essere salvati. L'atto di fede è un atto umano, cioè un atto dell'intelligenza dell'uomo, che sotto la spinta della volontà mossa da Dio dà liberamente il proprio consenso alla verità divina. La fede inoltre è certa perché fondata sulla parola di Dio, è operosa per mezzo della carità, è in continua crescita grazie all'ascolto della parola di Dio e alla preghiera. Essa fin d'ora ci fa pregustare la gioia celeste. Ecco, in questo numero si parla della fede come qualcosa che riguarda la singola persona. Nel numero successivo si parlerà della fede in quanto avviene dentro la Chiesa, l'aspetto ecclesiale della fede. Teniamo presente questi due aspetti. In più, nel numero che ho appena letto, si parla della fede come atto della singola persona e non solo come atto singolo. Io ti credo una volta tanto, tu mi hai detto una cosa e io per questa volta ti credo, ma si parla della fede in Dio attraverso Cristo come qualcosa di stabile, continuo a crederti. Questa è la fede come virtù, le tre virtù teologali, fede, speranza e carità. Virtù perché non è solo un singolo atto, ma è qualcosa di permanente, di stabile. Notavamo la volta scorsa che come dice il testo che ho appena letto e che riprendo, che l'atto di fede è un atto dell'intelligenza. La fede non è uno slancio sentimentale o uno slancio irrazionale. Credo perché è assurdo, come si è sentito dire diverse volte, oppure credo perché sento chissà che cosa, sento di credere. Certamente nella fede c'è una componente che va anche al di sopra della ragione. Le cose che Dio ci rivela sono in gran parte più grandi di noi e quindi c'è un elemento che però non è contraddittorio, non è irrazionale. È sopra la ragione, ma non è irragionevole. È ragionevole invece avere tutta una serie di motivi di credibilità, di motivi per credere. E l'intelligenza è chiamata, perché la fede, da questo punto di vista, dal punto di vista logico, è un giudizio. Io giudico, valuto, ritengo che ciò che mi viene detto sia vero. Naturalmente, questo comporta anche un volere credere. Io ti voglio credere perché tu sei una persona credibile. Questo vale anche nei rapporti umani e a maggior ragione vale nei confronti di Dio. Noi riusciamo a credere in Dio perché c'è qualcuno che ci testimonia e ci porta a fare un percorso per cui arriviamo a dire che decidiamo di credere. E riteniamo da quel momento in poi che ciò che ci viene rivelato sia vero. Ecco il gioco tra intelligenza e volontà, che è cosa che muove anche i sentimenti poi, perché scopriamo che c'è una convenienza nel credere. Mi viene proposto qualcosa di buono, qualcosa che è per la vita, che è il senso della vita, e allora scopro che mi conviene credere. Il motivo principale per cui conviene credere è perché ci viene promessa l'eternità, ma ci viene dato già da subito un assaggio, un già, si direbbe, con una categoria teologica che è diventata usuale. No? Non abbiamo ancora tutto, ma abbiamo già un centuplo, abbiamo già qualcosa. Per cui alla fine si scopre che conviene essere cristiani perfino per vivere meglio sulla faccia della terra. È più umano essere cristiani e quindi c'è una convenienza eterna ma anche immediata, anche terrena, pur con tutte le prove e le difficoltà che volete. Questo è importante tenerlo presente perché oggi si insiste molto sull'aspetto della generosità, sull'aspetto sentimentale, sull'aspetto irrazionale, ma non è la fede questo. In più, un altro pasticcio che si fa frequentemente oggi, e purtroppo lo si insegna anche negli ambiti di chiesa, ma è sbagliato, che la fede deve coesistere, convivere con il dubbio. Per cui sembra che se tu non hai dei dubbi non sei una persona seria. Ma poniamoci anche solo sotto il profilo puramente umano. Se io ho fiducia che la persona che mi è vicino mi voglia bene, non mi tradisca, ma non ho dubbi. Nel momento in cui ho un dubbio che mia moglie mi tradisca, mio marito mi tradisca, io non ho più nessuna fiducia in lui o in lei. Avere piena fiducia, già detto, questo gioco di fede in Dio, credere puramente umano, credere come affidarsi, credere come credere che sia vero ciò che ci viene detto, ci viene insegnato, credere che sia vera la dottrina. Sono tutti elementi che si intrecciano, non ripeto cose che ho già detto la volta scorsa. Io ho aggiunto questo schema perché è in fondo lo schema del modo con cui San Tommaso affronta il problema. San Tommaso d'Aquino, il grande teologo medievale, affronta la questione del credere umano e a maggior ragione del credere in Dio. È interessante perché è uno schema addirittura scientifico. Oggi parleremo di una teoria cognitiva, oggi si parla molto di teorie cognitive, no? Una teoria cognitiva che analizza i modi di funzionare della nostra intelligenza, dell'intelletto, e distingue tra un modo autonomo, l'intelletto basta a se stesso, e come fa l'intelligenza, quando è che basta a se stessa? Ma quando intuisce qualcosa, una determinazione che ti fa decidere se una cosa è vera o no in maniera immediata. Questa è l'intuizione. Quando tu dici, ah, lo vedo, ti spiego qualcosa, ma anche di matematica, che per due punti passa una in una sola retta, lo vedo, non ho bisogno di tanti ragionamenti. Questa è l'intuizione. E qui l'intelletto basta a se stesso, basta che prenda in esame qualcosa, tac, immediatamente. Poi c'è un funzionamento ancora autonomo, l'intelletto basta a se stesso, però in maniera mediata, e questo è il processo scientifico, il processo della dimostrazione. Quando devo dimostrare, gli esempi qui sono scientifici per forza, ma basta usare la logica anche in tanti altri ambiti. Quando devo, perché conduco una dimostrazione? Perché una cosa non la vedo subito, però se faccio una serie di passaggi logici, secondo le regole della logica, un passaggio alla volta arrivo a rendere evidente ciò che immediatamente non lo era. Questo vale per esempio per tutti i teoremi di matematica, del genere. Io non vedo subito a occhio che un certo teorema sia vero, no? Allora parto da dei principi, da dei postulati che riconosco come veri, applico le regole della logica, un passo dopo l'altro, un passo dopo l'altro, arrivo alla fine e dice, ah sì, adesso lo vedo. Cioè, questo è il processo della dimostrazione. Ma questo non tutto si fa con la scienza e con l'intuizione. Ci sono la maggior parte delle situazioni richiedono una procedura in cui l'intelletto non è sufficiente da solo. E quindi ha una determinazione che non è autonoma. E allora occorre qualche cos'altro. Normalmente è la volontà che ti fa decidere di riconoscere per vera qualcosa. Qui, come si fa? Si possono prospettare diverse cose, poi dopo finisco questa parte così un po' macchinosa, ma che è anche interessante perché c'è un'analisi del processo cognitivo estremamente dettagliata, perché gli antichi erano abituati a ragionare, noi siamo molto più vulcanici, più caotici, più confusionari, più pasticcioni, seguiamo più gli spot pubblicitari, rimaniamo colpiti dalle cose ad effetto, ma invece questi ragionavano. E bisogna ragionare anche, l'intelligenza ce l'abbiamo per questo. Ci possono essere situazioni in cui non è immediato stabilire tra vero e falso di una certa affermazione. Ci sono situazioni in cui si rimane nel dubbio. E quando è che siamo nel dubbio? Quando abbiamo 50% e 50%, ma sarà vero questo o sarà vero quest'altro? Ho più o meno il 50% di motivi per pensare che sia vero, ma ce ne ho altrettanti per pensare che non lo sia. Allora rimango nel dubbio, non riesco a scegliere, non ho elementi sufficienti per scegliere. Poi c'è la situazione invece in cui uno sospetta, sì, sono nel dubbio, ma ho il sospetto che forse sia vero una delle due. C'ho qualche, un 10% in più che mi suggerisce che possa essere vera. Dice, io, ma no, penso, ma sì, lui è una brava persona, non ho motivi di dubitare, però forse un cicinino, forse un pochino fa il furbo, E questo è il sospetto. Poi c'è l'opinione invece in cui io sono abbastanza convinto, ma sì, ma io la so lunga, io so che quelle cose lì stanno così. Io, per carità, io non credo in niente, io a messa non ci vado, la religione è un'invenzione dei preti, chi se ne importa, sono sicuro, c'ho almeno un 80-90% che sono sicuro. però a Natale a messa ci vado perché non si sa mai, no? C'è un margine di timore che sia vera l'altra parte. Allora, questa è l'opinione, no? L'opinione, uno dice, no, ma io sono convinto, però non si sa mai, c'è ancora un marginino di possibilità. Ecco, tutto questo non ha niente a che fare con la fede, quindi mi dispiace chi vi racconta, chiunque sia nella Chiesa, che la fede e il dubbio coesistono. No, nel momento in cui tu dubiti, tu non ti fidi, non c'è niente da fare, sono incompatibili per definizione. Questo non significa che non ci possano essere momenti di alternanza in cui uno che ha poca fede ha dei momenti di dubbio, ma nei momenti di dubbio la fede non ce l'ha più, la potrà recuperare forse, ma non possono coesistere. Poi invece c'è l'atto del credere, e quindi credere tra esseri umani, tra persone, ma alla fine credere in Dio, che ti viene rivelato certamente attraverso delle persone che ti hanno fatto l'annuncio, ti hanno trasmesso una possibilità che quello sia veramente il figlio di Dio. A un certo punto tu cominci a avere dei motivi ragionevoli per dare credito a quello che ti viene presentato, e a quel punto decidi di credere. La tua volontà decide di fare il passo. Da quel momento in poi tu hai una certezza come se avessi la certezza scientifica, altrimenti la fede non ce l'hai. Cioè, tu dai credito fino in fondo, tant'è vero che uno che ha la fede decide di imbastire tutta una vita a partire dall'affidarsi a Gesù Cristo, da affidarsi a una dottrina, a una chiesa, a uno stile di vita, a una morale. Ci gioca sul matrimonio, ci gioca sulla vocazione, ci gioca su tutto. E non giochi su tutto sul dubbio, giochi su tutto qualcosa che ti convince fino in fondo. E qui però ci vuole la volontà, perché tu non hai la dimostrazione della Trinità, la dimostrazione delle cose in cui credi, non hai nemmeno la dimostrazione scientifica della resurrezione di Cristo. Ti fidi di tutti quelli che sono arrivati prima e che ti hanno trasmesso queste cose, ma è la volontà che ti fa decidere. E la volontà come funziona? Su che cosa decide? La volontà decide sulla base di qualcosa che gli si presenta come un bene. L'intelligenza, l'intelletto è attratto dalla verità, la volontà è attratta dal bene. Decidi di credere perché ti conviene, c'è una convenienza nel credere. Ti viene proposto il senso della vita, ti viene proposta una vita eterna e ti viene proposta una vita buona, un cento pro qua giù, già fin da ora. Ecco, vi ho voluto fare questo schema, anche se può essere un po' impegnativo, poi nel testo scritto vi metterò anche un breve passo di San Tommaso. Chi volesse poi approfondire può anche andare a vedere una mia conversazione che ho tenuto quest'estate. Se voi andate nella pagina del mio sito delle lezioni e scendete qua giù, qui, fede, opinione, dubbio secondo San Tommaso d'Aquino, qui c'è una conversazione anche abbastanza ampia in cui io illustro uno per uno i testi di San Tommaso che parlano della fede. È abbastanza tecnica, però se uno è curioso o è interessato può anche andare a vedere. Bene, allora adesso, detto questo, passo al numero 29 finalmente. Beh, questo è un piccolo inciso sul rapporto scienza e fede. Anche qui il Catechismo non è tenuto a dire tutto. Anche qui, se volete, andate sul mio sito, ci sono dei corsi interi su scienza e fede che ho fatto all'Istituto Veritatis Splendor a Bologna in 3 anni, nell'area lezioni. Chi vuole approfondire può andarsi anche a vedere quello, se ha la pazienza e la voglia di avere una visione, la proposta di una visione cattolica del rapporto scienza e fede. Poi non ci sono solo io, però io vi offro quello che ho, altri potranno offrirvi altro. Quindi il numero 29 se la cava abbastanza rapidamente, perché non ci sono contraddizioni tra fede e scienza, e dice: anche se la fede supera la ragione, non vi potrà mai essere contraddizione tra fede e scienza, perché entrambe hanno origine da Dio. È lo stesso Dio che dona all'uomo sia il lume della ragione sia il lume della fede. Cita anche una riga di Sant'Agostino: credi per comprendere e comprendi per credere. L'intelligenza deve aiutarti se la fai funzionare bene, e la fede ti aiuta là dove l'intelligenza non basta. Ma pensiamo anche in un momento come il nostro: se noi non avessimo una lettura cristiana, teologica, diciamo, della storia o del momento presente, saremmo disorientatissimi. Bisogna avere questo, e ci facciamo aiutare dagli strumenti che abbiamo. Quindi, il numero 30 estende il discorso, colloca la persona che ha la fede dentro un ambito. Non siamo soli, non sono io da solo. Certo, sono io da solo davanti a Dio quando devo rendere conto di me stesso, della mia anima, ma non siamo abbandonati nella storia, siamo dentro un contesto, siamo dentro la Chiesa, siamo in una comunità, in un ambito ecclesiale. Anche se in un momento critico difficile come questo, tante volte riceviamo quasi più scandalo che non edificazione, però ricordiamoci che la Chiesa non è solo la punta dell'iceberg che vediamo oggi, e non è solo il Vaticano, o non sono solo quelli più sgangherati, ma c'è tutta una storia dietro, che ha più di 2000 anni, e c'è anche una nostra piccola comunità, un nostro piccolo ambito di amicizia, come può essere questo, che nella sua umiltà e fragilità però ci dà respiro, ci dà ossigeno. Però concepiamoci dentro la Chiesa universale, addirittura concepiamoci insieme a quelli che sono già di là. Questa si chiama comunione dei santi. Non esistiamo solo noi. Perché la fede, dice il numero 30, è un atto personale e insieme ecclesiale, cioè assembleare, è di comunitario. Dice il numero 30, la fede è un atto personale in quanto è libera risposta dell'uomo a Dio che si rivela e che mi raggiunge attraverso altri esseri umani che hanno creduto prima di me, che attraverso una catena che ha il suo centro in Cristo, che è la pienezza della rivelazione, e poi attraverso gli apostoli, i loro successori, i discepoli, i credenti dei secoli precedenti, sono arrivati fino a me. È un atto personale, quindi, in quanto sono io che sono chiamato a decidere. Libera risposta dell'uomo a Dio che si rivela. Ma nello stesso tempo, dice ancora il numero 30, è un atto ecclesiale che si esprime nella confessione, cioè nell'affermazione, nella professione: noi crediamo. Domenica scorsa era la festa del battesimo del Signore, la professione di fede l'abbiamo fatta attraverso il rinnovare le promesse battesimali, e ad ogni articolo, ogni annunciazione abbiamo risposto: credo. Noi crediamo, ecco la Chiesa. È infatti la Chiesa che crede. Essa in tal modo, con la grazia dello Spirito Santo, precede, genera e nutre la fede del singolo cristiano. Non cerchiamo di fare questo forse noi qui, anche adesso, di nutrirci reciprocamente, attingendo da un patrimonio, da una storia incredibile? È infatti la Chiesa che crede, essa in tal modo, con la grazia dello Spirito Santo, precede, genera e nutre la fede del singolo cristiano. Per questo la Chiesa è madre e maestra. Madre là dove ti nutre, ti aiuta, maestra là dove ti insegna, madre e maestra. È una frase quest'ultima di San Cipriano, non può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa per madre. Arrivi a Dio così, non con la fantasia e basta. Certo, il senso religioso ti fa cercare, questo sì, ce l'abbiamo per natura, ma poi devi incontrare qualcuno che ti rivela, perché precedentemente ha ricevuto lui stesso. Ecco, questo numero evidenzia il duplice carattere personale ed ecclesiale della fede. Sia intendendo la fede come singolo atto che come abito, cioè come virtù teologale, come qualcosa che è permanente, atti che si rinnovano di giorno in giorno, di momento in momento. Devi prendere una decisione, devi fare una scelta e in quel momento lì o la fai conseguentemente alla fede, all'insegnamento di Cristo, o la fai in un altro modo. E quindi l'atto è chiamato a rinnovarsi, ovvero con una continuità permanente di atti di fede. Sto commentando adesso, diciamo, qualcosa sulla fede come atto personale, come virtù personale, e su quella in senso ecclesiale. Perché? Beh, che è personale è evidente, perché in essa ciascuno individualmente compie quel giudizio dell'intelligenza, dell'intelletto, che è mosso dalla libera volontà, e questo è il meccanismo della fede, l'intelligenza che è determinata, che è mossa dalla libera volontà, con l'aiuto della grazia, a dire sì, a dare l'assenso di adesione a Cristo Salvatore, nel quale si attua la pienezza della rivelazione, come abbiamo già visto. La fede, quindi, non si può ridurre a un consenso di massa, frutto di una manipolazione psicologica. Non è che io credo perché vado dietro al carrozzone. Oggi, tra l'altro, è molto più facile andare dietro al carrozzone contrario, ma no, sono chiamato io in prima persona, perché di fronte a Dio sono io che decido del senso della mia vita e di riconoscere in Cristo il senso della vita, perché è Dio. Tempo stesso la fede è ecclesiale, perché la Chiesa, prima di tutto, è il soggetto che trasmette alla singola persona, tramite la testimonianza di coloro che già hanno la fede e la vivono come membri appartenenti alla Chiesa, e coloro che come ministri, catechisti, istruiscono i singoli a nome della Chiesa, che come tale è madre e maestra. Quindi la fede ecclesiale, prima di tutto, perché è il soggetto che ti annuncia e ti comunica ciò a cui aderire. Il soggetto è la Chiesa. Se non ci fosse la Chiesa, noi non avremmo avuto né catechismo né niente, non sapremmo niente. La professione di fede si manifesta poi da parte nostra. La Chiesa è il soggetto che ci fa l'annuncio, poi c'è la nostra risposta. La professione di fede si manifesta nella recita del simbolo, il credo. Avevamo già detto che simbolo significa un mettere insieme, no? Riunire le due metà dell'anello spezzato che combaciano, per cui quando recitiamo il credo insieme è la fede della Chiesa che si ricompone attraverso le nostre singole professioni, il nostro singolo dire insieme, ma dire insieme coralmente, perché ognuno risponde per se stesso, nel quale si riunisce la fede di ciascuno insieme a quella degli altri, come membra dell'unico corpo ecclesiale che è il corpo di Cristo stesso. Ricordiamoci San Paolo nella prima lettera ai Corinti: ora voi siete corpo di Cristo e sue membra. Ecco, l'idea del simbolo è questa organicità che si riunisce. Quando si celebra la messa insieme, si crea questa unità, che è il Signore stesso che la crea. Noi siamo come membra di un corpo, come mattoni di un edificio. I padri della Chiesa si sono sbizzarriti in questi paragoni, no? Gesù stesso che parla della vite e dei tralci, no? Ciascuno per la sua parte, dice San Paolo. Ecco, particolarmente rilevante è la precisazione di San Cipriano, che anche questa è una cosa da mettere in evidenza oggi, dove c'è tutta la confusione che ci tormenta attorno. San Cipriano ha richiamato il fatto in quella breve riga che abbiamo letto prima, dove dice: non può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa per madre. Richiama il fatto che si dicono in senso proprio figli di Dio solo i cristiani. Chi non ha la Chiesa per madre non può avere Dio per padre. E per avere la Chiesa per madre bisogna essere battezzati, bisogna essere membri della Chiesa, i quali riconoscono come Dio creatore, come padre, sulla base dell'insegnamento di Gesù. Quando pregate dite Padre nostro. Dunque non è ammissibile cristianamente l'ideologia che considera la fratellanza universale, questo lasciamolo fare ai massoni, fondata sul convenire delle volontà umane senza la paternità di Dio che si rivela in Cristo mediante la Chiesa. Non è vero che siamo tutti fratelli, saremo tutte creature di Dio, ma per essere tutti fratelli bisogna avere riconosciuto Dio come padre, e questo lo si fa attraverso la Chiesa. Quindi fratelli in senso stretto sono solo i battezzati. Gli altri uomini sono creature, sono fratelli in senso sociale, in senso molto generico, molto ampio, ma anche abbastanza equivoco molto spesso. Sono i cristiani che tra di loro si chiamano fratelli, per cui usare un po' di precisione anche nei termini, in un momento come questo in cui nella Chiesa ci si diverte da parte di chi ci deve guidare all'ambiguità e alla confusione, almeno noi salviamo un po' di lucidità mentale, perché altrimenti non capiamo più niente. Si tratta di un'ideologia umanitarista che concepisce la salvezza come esito del solo impegno umano reso collettivo da un potere sovranazionale. È quello che si sta realizzando adesso, il padrone del mondo, no? Una specie di potere sovranazionale che deve determinare il pensiero di tutti. Ma questa qui è la schiavizzazione di tutta l'umanità. Questa è l'ideologia massonica incompatibile col cristianesimo. Noi non possiamo collaborare a questa roba, altrimenti ci distruggiamo. Chi anche nella Chiesa predica questa ideologia, la promuove, finisce per essere nemico di Cristo e della Chiesa. Questo va detto per carità cristiana. Se resistete un altro po', facciamo anche il numero 31, che ci sarebbe anche il 32, veramente per finire la parte su cui stiamo lavorando. Il numero 31 precisa un passo in più, perché noi quando recitiamo il credo non ci limitiamo a uno slancio così generico, no? Io credo a Dio, credo in Dio, voglio bene a Dio, un grande sentimento, un grande slancio, ma diciamo di credere a singole formule, a singoli articoli. È come fossero dei teoremi di matematica, cioè tu li devi affrontare uno per uno, non è che dici io so la matematica, no, non sai un tubo se non sai i singoli teoremi uno per uno, se non sai le singole definizioni uno per uno. Questo che vale nella scienza vale anche per la dottrina della fede. Ecco che allora il numero 31 dice: ma perché le formule della fede sono importanti? E la risposta è: le formule della fede sono importanti perché permettono di esprimere, assimilare, celebrare e condividere insieme con altri le verità della fede utilizzando un linguaggio comune. In due righe e mezzo ti dà la risposta. Breve commento. Quando si parla di formule della fede, che cosa si intende? Ci si riferisce alle espressioni utilizzate nel credo, sostanzialmente, quello che diciamo durante la messa della domenica e le feste e le solennità, a quelle dei dogmi esposte dal catechismo, presenti nella liturgia. La liturgia ci propone delle formule che sono l'espressione in forma di preghiera di ciò che ci è proposto da credere, famosa lex orandi, lex credendi, no? La regola con cui si prega è espressione della regola di ciò che si deve credere, che il cristianesimo ti propone da credere. Queste vengono illustrate e spiegate dalla tradizione e dal magistero. Ora, queste formule vanno conosciute, ecco perché ci siamo messi a fare il catechismo, anche se può essere pesante e faticoso, come ogni scuola. Vanno conosciute. Molte cose si memorizzano anche. Una volta il catechismo di San Pio X ai bambini facevi imparare a memoria. E grazie a Dio quello che abbiamo imparato a memoria, mo ce lo ricordiamo ancora, perché altrimenti saremmo a zero. Pensiamo poi ai nostri ragazzi, i più giovani, che spesso non hanno avuto questa base. Tutto rimane aereo. Vanno conosciute nella loro precisa formulazione, che riflette un significato dottrinale ben preciso, che non è adattabile a modo nostro o ai propri gusti, per cui uno si inventa, si fa una sua religione in fondo, no? Va presa come se fosse un linguaggio scientifico. Le formule della dottrina vanno prese come un linguaggio scientifico, sono un linguaggio ben preciso. Così come avviene in una disciplina scientifica nella quale si usa un linguaggio tecnico, si impiegano definizioni espresse tecnicamente. Se io vado a un convegno scientifico e comincio a parlare a braccio, mi buttano fuori dopo 5 minuti perché capiscono che non so niente. Anche di fronte all'insegnamento di Cristo non me lo posso inventare pasticciandolo a modo mio, se no non è più l'insegnamento di Cristo, e siccome Cristo è l'unico che ci dà la risposta alla vita e che ci dà la salvezza, io con le mie formule pasticciate non ho nessuna salvezza. Se uno mi inventa una religione per conto mio, sarà anche bella, ma non mi salva e non so cosa farmene. Io invece ho bisogno di qualcosa che mi dia garanzia alla vita che sto spendendo, perché non ho la vita di scorta, ce n'è una sola. Quindi mi conviene, torna alla convenienza, fare le cose come si deve. L'arbitrio con il quale oggi si tende a essere approssimativi comporta un soggettivismo che induce ciascuno a farsi una propria religione, inventata o copiata da altri, non più comune a tutta la Chiesa. Vabbè, ma questo non ti dà nessun bene. Potrà soddisfarti lì per lì, perché dici, oh che bello, ma poi cosa te ne fai? Ma una religione soggettivistica non garantisce alcuna salvezza. Non lo posso fare manco con la scienza, non è che io mi invento una teoria scientifica per conto mio che non ha niente a che fare con la realtà, cosa me ne faccio? A maggior ragione per ciò che riguarda la salvezza e il senso della vita. Ultimi 5 minuti. Il numero 32, così concludiamo, questo è breve, concludiamo anche questa parte. La domanda a cui intende rispondere il numero 32 è questa: in quale modo la fede della Chiesa è una sola e non ci sono tanti aggiustamenti? Fede della Chiesa è la fede in Gesù Cristo nel suo unico insegnamento, non così, che ognuno spara la sua e va tutto bene alla fine. La Chiesa, benché formata da persone diverse per lingua, ci dice il numero 32, per cultura, per riti, professa con una voce unanime l'unica fede ricevuta da un solo Signore e trasmessa dall'unica tradizione apostolica. Professa un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, e addita una sola via di salvezza. Pertanto noi crediamo con un cuore solo e un'anima sola quanto è contenuto nella parola di Dio, tramandata o scritta, ed è proposta dalla Chiesa come divinamente rivelato. Questo lo si è fatto per 2000 anni, in questi ultimi 5 anni si sta buttando per aria tutto, vuol dire che si sta tradendo la fede della Chiesa, non ci sono sconti su questo, non mi interessa che lo si faccia in buona fede o in cattiva fede, questo solo Dio lo giudicherà e non tocca a noi giudicarlo, però nella misura in cui non si rispetta l'unica fede della Chiesa, fedele a ciò che Cristo ha insegnato e ciò che è stato trasmesso dagli apostoli, dai loro successori nella tradizione, se non si fa questo, si rinnega Cristo e la Chiesa. Questo deve essere chiaro. Dopo non mi interessano le colpe, quello è un problema che ognuno se la vede con Dio. Io devo avere le idee chiare su questo per la mia salvezza, per me stesso. Ecco perché ci prendiamo in mano il catechismo e facciamo i conti con tutta la tradizione, con tutto l'insegnamento della Chiesa, perché questo funziona, il resto no. Un breve commento: la fede della Chiesa non può che essere unica. La sua dottrina è unica perché consiste nell'insegnamento di Cristo che è unico, verbo fatto carne. L'unica fede ricevuta da un solo Signore, trasmessa dall'unica tradizione apostolica, ci ha detto il numero che abbiamo appena letto. La Chiesa, fino dalle origini e nella sua tradizione, ha sempre custodito fedelmente questo carattere di unicità della fede nell'unico Salvatore e nella sua dottrina. Essa è custode, non padrona. Il Papa e i Vescovi sono i depositari, i custodi, non i successori di Cristo, che quindi possono cambiare le carte in tavola. Non le possono cambiare, se le cambiano tradiscono. Dio li giudicherà, ma noi non possiamo cadere nel tranello, tanto da potersi ritenere autorizzati ad alterare fino a negarlo l'insegnamento del Signore. Quando tale modificazione e rinnegamento sono avvenuti da parte di qualcuno, ci si è allontanati da Cristo stesso. Questa è l'apostasia da Cristo, è l'eresia rispetto alla dottrina. La Chiesa in queste situazioni si è divisa, ecco gli scismi, facendo nascere una parte separata da essa, non più in comunione con la Chiesa perenne rimasta fedele. Ecco, il compito quindi è quello di aiutarsi a questa fedeltà. San Paolo stesso che dice: ma se io stesso un domani vi dicessi delle cose diverse da quelle che ha annunciato Cristo e che vi ho annunciato finora, ma consideratemi uno scomunicato, sia anatema, cioè non seguitemi. Se anche un angelo dal cielo venisse a dirvi una cosa diversa, non seguitelo. Ecco, questa è la raccomandazione sulla unità della fede della Chiesa. Direi che ci fermiamo qui, perché poi la sezione seconda, che cominceremo la prossima volta, se ne avrete ancora voglia, entra finalmente nel cuore del catechismo. Tutto quello che abbiamo fatto fino adesso è quasi come preparatorio, perché il cuore del catechismo è esaminare la dottrina, cioè i contenuti precisi della fede, e quindi si esaminano articolo per articolo le verità enunciate nel credo che noi recitiamo la domenica. E come dicevamo all'inizio, nel catechismo tradizionalmente si esaminano gli articoli del credo uno per uno, poi si esamina la preghiera del Signore, il Padre nostro, i comandamenti e tutto il resto. Quindi il lavoro che abbiamo fatto fino adesso nella prima parte del catechismo è come la preparazione metodologica e anche dell'atteggiamento interiore ad affrontare poi gli articoli della fede uno per uno. Come riceviamo noi i contenuti che ci vengono proposti da credere e quindi come arriviamo al nostro atto di fede? Normalmente ciò non avviene perché c'è una intuizione immediata, o in qualche caso c'è anche successo, qualcuno che è folgorato dalla grazia, atei convertiti fulmineamente, ne abbiamo qualche esempio, no? Uno che si sente attirato ad andare in chiesa, ha sempre rinnegato tutto, entra in chiesa, il clima di silenzio, il clima di cosa, una grazia lo raggiunge e esce che crede. Qualche raro caso c'è, ma questo non è la condizione normale. La condizione normale è che occorre che ci sia un canale umano, un'altra persona che tu incontri e che ti annuncia Gesù Cristo. All'origine di tutto questo c'è il Verbo che si è fatto carne e che avendo preso una natura umana, ha cominciato a parlare di Dio e a parlare e a compiere le opere di Dio. Questo è Cristo. Tutto questo è accaduto dentro la storia umana. In questo senso, se vogliamo, è un evento o un avvenimento, per usare la categoria teologica che hai usato tu. I canali attraverso cui noi riceviamo l'annuncio sono canali storici, sono canali concreti. Questa è la legge dell'incarnazione. Allora io do credito a questo canale, do credito a questa persona, do credito, alla fine arrivo a Cristo, al Figlio di Dio che si è fatto uomo. Attraverso l'avvenimento passa l'annuncio. L'annuncio in fondo è l'avvenimento stesso, che ha in sé un contenuto anche. Gesù Cristo cominciò a insegnare e a compiere opere. Istruì attraverso parole e gesti, dice il Vangelo. Quindi ci ha comunicato una dottrina e ci ha comunicato anche se stesso come oggetto della fede. Parlavamo l'altra volta di credere Deum, no? Credere Dio come oggetto della fede, credere a Dio come destinatario, come colui che ti comunica la fede, e credere in Dio come scopo dell'esistenza. Le due cose si incontrano perfettamente. Se di fronte a un avvenimento uno si dimostrasse disinteressato e lo ignorasse, non ci sarebbe nessuna fede. Ci sarebbe l'avvenimento, ma non ci sarebbe la fede. Io lo devo incontrare, lo devo riconoscere. Allora, intanto bisogna distinguere tra linguaggio e lingua, nel senso che nei primi secoli della Chiesa c'è stato proprio il problema di identificare il linguaggio comune anche nelle traduzioni da una lingua all'altra. Sappiamo che Gesù parlava in aramaico, in ebraico, e quindi non parlava certo in latino, anche se l'impero romano aveva i suoi rappresentanti, la cui lingua ufficiale dello Stato era latino, ma anche greco, in Medio Oriente. Quando l'annuncio è stato fatto in prospettiva universale, allora si dovette usare il greco. Ecco perché noi abbiamo i Vangeli in greco, abbiamo il Nuovo Testamento in greco, perché se volevi andare oltre al confine del popolo di Israele, degli ebrei, dovevi parlare in greco e in latino, perché altrimenti gli altri non ti capivano. Ecco perché, tant'è vero che il Vangelo stesso parla, dice che a un certo punto arrivarono i greci, no? E volevano incontrare Gesù, anche i greci. No? Ci sono dei passaggi che sfuggono a volte nella lettura del Vangelo, ma ci sono. La prospettiva di annuncio universale richiede l'uso del greco. Allora questo già ha costretto gli apostoli, i discepoli, gli evangelisti a cominciare a utilizzare una lingua che trasportasse in un altro contesto, ma si cominciò a formulare un primo passaggio di linguaggio comune, per cui pur con lingue diverse si dovevano esprimere le stesse cose, gli stessi concetti, le stesse definizioni, le stesse idee, si doveva capire cosa vuol dire risurrezione, cosa vuol dire vita eterna, cosa vuol dire bene, cosa vuol dire male, secondo l'insegnamento di Cristo. Poi c'è stato il grande problema del passaggio dal greco al latino, anche nella liturgia, perché all'inizio la liturgia era in greco, non è che la lingua universale sia stata il latino da subito. È diventato il latino semplicemente perché l'impero romano era il mondo conosciuto di allora dove si parlava il latino, quindi quello perché Gesù Cristo è nato proprio in quel periodo lì. Beh, se dobbiamo dare una risposta puramente umana è perché tutto il mondo conosciuto parlava un'unica lingua che era il latino. Questo ha facilitato le cose, però già nei primi secoli, dopo i primi concili in cui le definizioni erano in greco, riuscire a trasportarle in latino, riuscire a formulare tutta la discussione dei concili per distinguere tra persona, riuscire a tradurre ipostasi, sostanza, tutto c'è un tecnicismo mostruoso per riuscire a intendersi. Alla fine, nonostante le lingue diverse, si è riusciti a far corrispondere termini greci e termini latini, fino a un linguaggio universale. Ciò non toglie, e questo si è mantenuto per secoli, però ciò non, quindi la perdita del latino è sicuramente uno svantaggio, ma è una perdita culturale per tutta la società, perché oggi come oggi basta guardare un quiz alla televisione, chi non ha avuto un po' di latino a scuola e un po' di greco a scuola, quando deve indovinare una parola e non conosce le radici greche e latine delle parole, dice delle stupidaggini. Quindi sicuramente c'è una perdita in questo. Questo però è un problema culturale, non dipende solo da noi, non dipende solo dalla Chiesa, insomma. Però pur usando lingue diverse si deve poter arrivare a tradurre in lingue diverse gli stessi concetti. E questo si è cercato di farlo, perché poi che si usano le lingue volgari, anche se nella liturgia si usava ancora il latino, fino all'ultima riforma liturgica, in realtà il catechismo lo si faceva nelle lingue locali, gli insegnamenti si facevano in lingue locali, perché bisognava usare le lingue parlate, c'era poco da fare. Quando sono andati in Estremo Oriente nel 1500, sono stati costretti a tradurre le liturgie nelle lingue locali, perché gli orientali, gli indiani, i cinesi, eccetera, che si convertivano, avevano una formazione gutturale che non riuscivano nemmeno a pronunciarlo in latino. E ci sono dei documenti in questo senso di scambi con la Santa Sede in cui dice: ma noi non riusciamo, se questi gli facciamo pronunciare il latino, questi lo pronunciano così deformato che rischiano di bestemmiare, quindi il problema delle lingue c'è, ma quello che conta è riuscire pure in lingue diverse a esprimere gli stessi concetti, a volte anche inventandosi delle parole che quella lingua immediatamente non ha. Quindi non è solo un problema di dire latino o non latino, l'importante è arrivare a formulare gli stessi concetti, anche se a volte può essere difficile. Bene o male la Chiesa c'è sempre riuscita. Adesso il problema non è solamente linguistico, il problema è dell'ideologia che c'è dietro, c'è una confusione nella testa, c'è una confusione nei concetti. Non so se riesco a rendere l'idea e se questo in parte è una risposta. Certamente l'avere una lingua, c'è poco da fare, se oggi una lingua universale non esiste più, può essere l'inglese, anche se ormai tra poco forse tramonterà anche quello, certamente. Però anche in inglese si è riusciti per secoli, voglio dire, dal 1500, anche prima, che dal 1300, 400, che abbiamo le lingue volgari e siamo riusciti a salvare la dottrina cristiana lo stesso, insomma. L'importante è riuscire a chiarire concetti e definizioni. Certamente le scienze se la sono cavate usando il linguaggio simbolico, il linguaggio matematico, la musica se la cava usando un linguaggio simbolico che è universale, questo sì, questo può essere un vantaggio. Noi dobbiamo riuscire a esprimere nelle diverse lingue gli stessi contenuti, e la cosa non è impossibile, è sempre stata fatta, adesso non la si fa perché non si vuole farla. Per cui anche parlando per noi in italiano si riesce a pasticciare la dottrina lo stesso, perché non le dai più importanza e quindi usi le parole a casaccio. Quindi la confusione avviene anche all'interno della stessa lingua. Il linguaggio riguarda i contenuti, la lingua riguarda il modo di esprimerli.
Certo, certo.
No, è proprio così. Cioè, noi dobbiamo sempre tenere presente che in Dio tutto coincide con Dio stesso. Per cui dottrina e vita, no, che noi contrapponiamo, cioè noi, non noi, ma tanta gente, soprattutto certe teologie deviate, contrappongono, in Dio non sono contrapposte, sono la stessa cosa. Quando Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita, vuol dire tutt'uno. Quindi lì l'avvenimento contiene anche la dottrina, si esprime anche la dottrina. E la dottrina, beh, pensiamo che per gli ebrei addirittura la parola di Dio, i rotoli, i volumi, no? Volumi vuol dire rotolati, no? I rotoli della Torah, della legge, erano considerati come parola che vive. È chiaro che una pergamena non è una parola che vive, il verbo fatto carne sì, ma loro già erano come preparati a considerare anche il libro, il volume, la pergamena come vivente. Tant'è vero che i rotoli della Torah, della legge, dovevano essere continuamente restaurati perché non morissero, in maniera che fosse sempre leggibile perfettamente ciò che era scritto, perché quelle parole erano la vita. Per loro l'idea di identificazione tra parole e vita era normale. Noi facciamo più fatica perché siamo abituati a contrapporre, perché noi siamo figli della dialettica, mentre il cristianesimo è figlio dell'analogia. L'analogia esprime in modi diversi una stessa realtà. La dialettica contrappone gli aspetti fino a separarli, a stracciarli e a metterli in odio l'uno contro l'altro. L'analogia è la logica della fede, della salvezza. La dialettica è la logica del peccato. Io mi contrappongo a Dio e mi metto in dialettica con Dio perché mi voglio sganciare e mi voglio... Adesso sto usando le parole in maniera schematica e forte, ovviamente. Non è che anche la dinamica della dialettica non abbia un suo valore se è intesa correttamente. Quindi sono tutte cose che è bene chiarirsi, perché altrimenti uno si porta sempre dietro. È chiaro che in certi momenti, quando si insiste sull'aspetto della vita, eccetera, perché in precedenza si è insistito forse troppo sotto l'aspetto intellettualistico, sotto l'aspetto, dove separi vita e dottrina c'è sempre un errore, o da una parte o dall'altra, è un tutt'uno. La dottrina è per farti vivere e la vita è per farti conoscere, altrimenti che vita è? È una vita automatica, meccanica, ottusa. Quello che non ha funzionato a un certo punto, perché... voglio dire, esiste il peccato nella storia, esistono le tentazioni del demonio, cioè non dimentichiamo che dietro c'è tutto un meccanismo che è umano e in parte anche non solo umano, insomma, no? Come al solito, quando si crea una divisione, una contrapposizione, si è cominciato a contrapporre fede e ragione a un certo punto. Questo sicuramente col protestantesimo è esploso, in parte c'era già anche nel tardo Medioevo la tentazione di fare queste operazioni. Quando tu cominci a contrapporre, dal punto di vista antropologico, diremmo, e cognitivo, diremmo, si è cominciato a contrapporre intelletto e volontà, intelligenza e volontà, per cui che cos'è che conta di più? Conta di più l'intelligenza o conta di più la volontà? Conta di più il ragionamento o conta di più l'istintività? La vita è istintività o è anche ragionamento, la vita umana? Quando si è cominciato a scomporre questi elementi e quindi a disgregare l'uomo, e qui possiamo già arrivare al nominalismo, al tardo Medioevo, all'inizio del... tutte le volte che si fa questo lavoro di disgregazione, di contrapposizione, si finisce per fare dei danni, c'è poco da fare. Che poi all'origine ci sia un venir meno della fede o un venir meno della ragione, in realtà c'è un venir meno di tutte e due, perché la fede senza ragione non esiste, e la ragione senza fede si spegne, perché a un certo punto si cozza contro un muro e non ha risposte, e può addirittura impazzire, perché in fondo uno schizofrenico, uno che è impazzito, ha una sua coerenza logica, cioè ti propone una linea di ragionamento rigorosissima tante volte, solo che il suo punto di partenza, che è deviato, che è dissociato, e tutto quello che tira fuori di conseguenza non è una follia, non corrisponde alla realtà. Quindi le due cose sicuramente si sono scatenate in qualche modo insieme. Dopodiché, una volta che hai rotto questo equilibrio, c'era una cosa giusta, adesso si possono, bisogna saper prendere le cose giuste e vere, non tutti dicono tutto giusto, non tutti dicono tutto vero, però c'è una, von Balthasar disse una cosa giustissima, disse che i guai nella Chiesa sono cominciati quando i teologi hanno cominciato a non essere più santi. Ecco che allora a quel punto tu crei una frattura tra dottrina e vita, tra il prodotto della tua intelligenza e l'accoglienza della verità rivelata, ti innamori più della tua teologia, di te stesso, che non di Cristo che si rivela. Allora comincia a scatenarsi il putiferio, insomma, no? La ragione viene automaticamente. Bisogna rileggersi il quarto capitolo della Fides et Ratio di Giovanni Paolo II per rendersi conto tutto il percorso in salita e in discesa del rapporto tra fede e ragione, per rendersi conto dei guai che sono successi. Tutto questo non avviene mai casualmente. Ricordiamoci che dietro c'è la regia del demonio, che crea, si diverte a creare divisioni, insinuazioni, spaccature nel singolo e nella storia. Nostro Signore glielo permette, in fondo, alla fine, per irrobustirci nella fede. Noi gli diciamo non ci indurre in tentazione, ma un po' lo deve fare, perché altrimenti non cresciamo mai. Come un padre e una madre che ti provocano un po' man mano che cresci, per vedere se tieni rispetto al loro insegnamento. È una dinamica educativa, rimane anche misteriosa. Sant'Ambrogio diceva, ma chissà perché Dio ha voluto creare un mondo così. Dice, forse ha preferito avere delle creature a cui poter perdonare per restituire la pienezza del bene, insomma, no? Poi il resto ce lo faremo spiegare di là, più di così non ci è stato consentito di capire. Per cui si fa una certa fatica, però vale anche la pena, insomma, tutto sommato, se noi siamo qui a dirci queste cose, non è da buttar via del tutto, insomma, no? Perché è una grazia anche questo.